cercherò di essere brevissimo, appunto, visto che è un po' tardi e non voglio avere senso di colpa sul pranzo. Però devo dire che sono molto contento di aver osato accettare l'invito del collega dell'avvocato Droetta a venire a questo convegno perché per me è una cosa particolare. Io porto il punto di vista di un progetto specifico dell'associazionismo e con un background di psicologia sociale, quindi qualcosa di un po' diverso da quello che si è detto sinora, eppure mi sono ritrovato molto nei temi che sono stati esposti sino adesso e anzi proprio ai relatori e ai presenti in genere voglio poi lanciare la sfida di quello che porto come esempio proprio perché porto uno studio di caso in cui c'è un reale bisogno, adesso ve lo racconto brevissimamente, un reale bisogno di applicazione di tutte quelle attenzioni di cui si è accennato prima. L'associazione per cui lavoro è l'Associazione Libera, l'Associazione contro le mafie che molti di voi conosceranno sicuramente. Ovviamente capite che avere a che fare con il problema mafioso e quindi in particolare, ed è questo l'oggetto del progetto di cui mi occupo, con i testimoni di giustizia, quindi quelle persone che denunciano i crimini mafiosi, pur non facendone parte, quindi non i collaboratori di giustizia ovviamente, ma visto l'alto numero di avvocati saprete già di cosa si parla. E finalmente, ormai da qualche anno, questa distinzione è stata recepita per legge, anche se non nel senso comune, quindi si tende ancora molto a fare confusione. Avendo a che fare con le problematiche che queste persone vivono, ovviamente tutto il tema della privacy si cala in una pratica in cui è veramente, veramente scottante, perché è collegato alla loro sicurezza e all'incolumità fisica. Chi siamo è libera, ma ecco. Chi seguiamo? Allora, Libera è dalla sua nascita, ovviamente presente su più fronti rispetto al fare, a sperimentare antimafia come rete, quindi con tutte le sue forme poi sui territori, su tutto il territorio nazionale e non solo, per fortuna, visto che le mafie si globalizzano, anche l'antimafia deve farlo. Però io vi parlo dal punto di vista del programma Salvagente, che è un progetto specifico che incarna questa sensibilità di Libera nello stare vicino ai familiari delle vittime di mafia e ai testimoni di giustizia, come dicevo. I testimoni di giustizia, leggo velocissimamente la prima definizione, secondo appunto la legge 45 del 2001, sono coloro che senza aver fatto parte di organizzazioni criminali, anzi essendone a volte vittime, hanno sentito il dovere di testimoniare per ragioni di sensibilità istituzionale e rispetto delle esigenze della collettività, esponendo se stessi e le loro famiglie alle reazioni degli accusati e alle intimidazioni della delinquenza, quindi persone a rischio, difensori dei diritti umani, si direbbe secondo una prospettiva, se vogliamo, europea, ma a rischio, quindi con questa particolare condizione. Questo, come dicevo, fa sì che il tema della privacy sia particolarmente scottante. Noi, attraverso questo progetto, cerchiamo di stare loro vicino in tre modi, per farla breve. Anzitutto con un accompagnamento psicosociale, cioè nella relazione, stando loro vicino, proprio può essere fisicamente o comunicando con loro il più spesso possibile. Capite che già questa semplice cosa è in realtà cercare di ristabilire quel diritto alla normalità che i testimoni, alcuni di loro sono conosciuti pubblicamente, penso a Roberto Saviano che tutti conoscete, quella normalità che viene loro negata. E questo per esempio appunto è un tema che Saviano, avendo appunto un palcoscenico più ampio di altri, ha sempre ribadito, no? Questo bisogno di normalità negata dalla condizione del testimone, della testimonianza. E quindi il primo intervento che facciamo è stare loro vicino relazionalmente. Stiamo loro vicino fisicamente, accompagnandoli insieme alla scorta del Ministero degli Interni quando c'è e senza quando non c'è, evidentemente, in modo disarmato, in modo non violento, accompagnandoli fisicamente ai processi, per esempio, o in quelle situazioni in cui devono appunto muoversi, in particolar modo quando non hanno la scorta della polizia o dei NOP, e poi mediaticamente, in alcuni casi, e solo in alcuni casi ovviamente per motivi di sicurezza, raccontiamo le loro storie e cerchiamo di, come dire, semplicemente dare diffusione alle loro storie. Ora, i testimoni di... I testimoni di giustizia, i testimoni di giustizia soffrono essenzialmente tre situazioni. Il primo ovviamente è il rischio. Ora, il rischio è più o meno, ma non è questo il punto dell'intervento di oggi, è più o meno assicurato dalle misure di protezione del programma ufficiale. Noi in realtà come Libera seguiamo i testimoni di giustizia non solo tra gli 88 che ufficialmente sono sotto programma di protezione, ma anche chi non ha ancora deciso di denunciare e sta cercando per come ne è capace di far fronte alle minacce, pur ancora non essendo stato riconosciuto come testimone, o chi invece ha scelto di uscire dal programma di protezione. Soffrono ovviamente la situazione economica e la perdita del lavoro e il trauma della violenza politica. Noi dobbiamo immaginarci, poi le storie sono tutte diverse fra di loro evidentemente, però la situazione che spesso si ripete è quella di una famiglia, perché insieme al testimone, come ho detto prima, c'è una famiglia, che dal giorno alla notte deve lasciare, per motivi di sicurezza, il proprio domicilio, il lavoro, la rete amicale, il luogo di origine, i suoi beni, qualsiasi cosa, improvvisamente e per un periodo che solitamente si estende almeno durante tutto l'arco del processo, ma a volte anche molto di più. Questo vuol dire per 10-15 anni e non con la possibilità di rifarsi una vita, perché poi appunto le località protette poi cambiano continuamente e quindi con questo esilio costante. Tutto questo è per dire che la situazione del testimone appunto è molto particolare. Ora, alla luce di questa situazione che ho tratteggiato appena, tutto quello che è stato detto prima rispetto alla videosorveglianza, anche abbiamo visto per esempio nel caso di Occupy l'importanza dei tweet, il diritto all'oblio e dati personali, per alcuni dei dati personali e quindi tutto il tema dell'identità e della memoria, sono tutte situazioni che applicate a questo contesto specifico sono evidentemente molto rilevanti. Noi come gruppo di volontari e professionisti di questo progetto, di questo programma salvagente di Libera, non abbiamo sinceramente ad oggi le competenze per poter assistere i testimoni di giustizia che seguiamo da questo punto di vista. Speriamo, però ci rendiamo conto di questa necessità ed è per questo che la nostra presenza qui è proprio anche a richiedere un aiuto in questo senso. Vediamo solo brevissimamente alcune situazioni reali, concrete, in cui questi temi sono importanti. Anzitutto c'è l'utilizzo da parte di internet appunto per svago, lo stesso Saviano, accetto lui proprio perché essendo figura pubblica rappresenta alcune di queste storie, e ha sempre detto Facebook è il mio pub, perché non posso uscire a prendermi un gelato e quindi utilizzo internet in questo senso. Come molti di noi, ma per molti di noi è una scelta poter fare l'uno e l'altro, per il testimone di giustizia questo non è possibile. Quindi il punto è come un testimone di giustizia e i suoi familiari, quindi penso soprattutto ai figli, possono utilizzare internet come tutti gli altri, ma con le dovute attenzioni in più, perché bisogna impedire ovviamente che si possa risalire alla loro localizzazione. E abbiamo un caso, per esempio, che è successo in cui il figlio di un testimone utilizzando Facebook, pur con un nome diverso, attraverso delle foto e non abbiamo ancora capito come, ha in qualche modo reso possibile la loro localizzazione. Questo vuol dire cambiare di nuovo località e far ripartire tutto il servizio di sicurezza. Quindi come ricrearsi una normalità utilizzando i social media senza ingenuità. Questo potrebbe essere la prima domanda. La seconda riguarda proprio l'identità digitale. Quindi da un lato il diritto all'oblio, qui c'è anche un paradosso da risolvere, da un lato il diritto e la necessità dell'oblio della vita passata proprio per non essere riconosciuti. Detto che questo processo non è mai parallelo al vero cambio di identità, quindi della carta d'identità e di tutti i documenti, perché questo anche se assicurato per legge, poi nella pratica ha dei tempi molto lunghi, poi spesso viene fatto prima per il testimone, solo in un secondo momento per la famiglia e per i figli, e quindi crea delle situazioni ovviamente assurde, perché il testimone non può per esempio portare i figli al pronto soccorso, perché altrimenti dovrebbe dare il nome, quindi piuttosto che iscriverli a scuola, eccetera. Quindi questo, il cambio di identità delle generalità già è complicato, ma non c'è attenzione invece al cambio delle generalità, diciamo dell'identità digitale, e questo è un tema su cui invece occorre agire. E dicevo, da un lato quindi questo diritto e necessità all'oblio, dall'altro invece anche la voglia, il bisogno, più che legittimo, dei testimoni di raccontarsi, di esprimersi. Primo è un bisogno civico, perché raccontare le loro storie vuol dire raccontare le storie di disobbedienza civile alla mafia, alle mafie, quindi sicuramente sono esempi da raccontare. Dall'altra parte è anche un bisogno psicologico, perché comunque in un mondo che si richiude, si rimpicciolisce, implode dovuto alle restrizioni di sicurezza, ovviamente potersi esprimere è anche una funzione ovviamente psicosociale, legata al benessere, all'identità, all'esistenza, quindi ovviamente è un bisogno che va rispettato. Quindi come bilanciare in modo sicuro queste due esigenze è un altro punto importante. Poi ci sono, dicevamo prima ancora di cominciare questo incontro, i momenti di testimonianza vera e propria, ovvero di testimonianza al processo. Ci sono delle situazioni, cioè far sì che obbligare ovviamente allo spostamento fisico il testimone che da una località protetta deve andare a testimoniare, crea tutta una serie di difficoltà e di rischi che soprattutto quando non sono poi ben gestiti sono molto gravi, soprattutto quando le macchine della scorta non hanno la benzina o hanno la targa con la località di provenienza. Questi ovviamente sono gli aneddoti reali e sono dei casi limite, ma se anche funzionasse, anche quando funziona in modo adeguato, comunque è un rischio. Quindi tutto il tema delle videoconferenze, che poi sulla carta è possibile, di fatto non viene sufficientemente utilizzato e potrebbe sicuramente facilitare un attimino la vita in una situazione già complessa. Questo sono alcuni, adesso ne ho detti solo alcuni per appunto andare più velocemente, dei nodi concreti, delle situazioni reali in cui un testimone di giustizia potrebbe utilizzare internet e tutta la comunicazione digitale in un modo più strategico rispetto alla gestione del proprio rischio, del rischio della propria sicurezza. Poi, secondo punto, e su questo poi chiudo, c'è invece la gestione della comunicazione digitale da parte del team di programma Salvagente nello stare vicino a queste persone. Perché? Perché comunque c'è la comunicazione interna al gruppo, per cui fra membri del team comunichiamo spesso con il cellulare piuttosto che con le mail, e poi la comunicazione con il testimone, soprattutto all'inizio, come ci contatta un testimone, solitamente per telefono, a volte ci invia parte del proprio fascicolo appunto per farsi conoscere, per dire io sono un testimone di giustizia, non un pentito, ho bisogno di supporto, e ci può inviare appunto via mail, addirittura via fax, quando non via posta, parte del proprio fascicolo, e questo ovviamente è esporlo al rischio, anche quando noi rifiutiamo, diciamo, incontriamoci piuttosto di ricevere del materiale in modo non appropriato, comunque ce lo mandano, oppure per telefono può scappare detto tanto a noi, ma agli stessi testimoni a volte il nome della località protetta. Quindi avere delle comunicazioni, soprattutto quelle digitali e poi il cellulare, più sicure, sicuramente è un bisogno molto concreto. Quindi su tutto questo noi siamo molto carenti, la verità. Abbiamo cominciato a strutturare questo progetto solamente da gennaio, grazie a un fondo della Comunità Europea, della Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, e anche se in realtà è un'attività che Libera porta avanti sin dall'inizio. La stiamo appunto strutturando per capire anche se è possibile un modello di integrazione tra la protezione del Ministero degli Interni e invece la società civile organizzata, che può offrire, può completare, integrare questo la protezione con invece il supporto, proprio perché le esigenze di un testimone di giustizia che si trova di fatto in un esilio segreto in Italia, appunto dovendo abbandonare, essendo lui vittima, dover abbandonare la casa propria e non il contrario, e non invece i mafiosi che lo hanno aggredito piuttosto che minacciato, è evidentemente una situazione paradossale. E quindi noi abbiamo cominciato a strutturare questo progetto da pochissimo, e ci rendiamo conto di questo bisogno. Non, probabilmente molte di queste domande sono poi molto semplici per gli addetti ai lavori, e questo ben venga, vuol dire che saranno anche più semplici da risolvere. E sicuramente ci rendiamo conto di questa esigenza sia per noi come team, sia soprattutto per le persone che seguiamo, e speriamo che questo incontro possa essere appunto l'inizio di una collaborazione proprio per arrivare a incarnare quei temi, a tradurre quei temi che sono stati sollevati prima in un supporto concreto a queste persone in questa situazione. Grazie.